Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, io stamattina in apertura di trasmissione vi ho detto che oggi avremmo parlato con due eccellenze del nostro territorio. È una cosa che ci piace fare quando ci sono e ci piace anche andare un pochino a scovarle. E oggi io, insomma, dato che è un bel po', adesso stavo pensando a quanto tempo è che provo a star dietro all'ospite che ho davanti adesso, e un po' per questioni lavorative, un po' perché sei sempre stato anche un pochino timido, insomma dopo un bel po' di mesi sono riuscito finalmente ad averti qui, sono veramente molto contento. Buongiorno a Roberto.
Buongiorno a tutti.
Detto Tex. Grazie, Tessari. Come stai?
Bene, bene, grazie.
In pensione?
Sì, in pensione, sono... diciamo, mi hanno rimesso a posto la schiena in questa stagione invernale, quindi adesso devo stare un po' attento e prima di riprendere il peso della telecamera, ma cerco di fare lo farò, diciamo, sempre meno, perché ecco, non voglio rovinarmi.
Esatto, questo diciamo è stato uno degli incidenti di percorso che fanno parte un po' del tuo mestiere, no? Perché è anche un po' colpa di questo, no? E i tuoi problemi alla schiena. Però A parte questo, una vita intera fatta a riprendere cose in generale, no? Poi in particolare tu sei stato, non so se definire cineoperatore, forse meglio che cameraman, no?
Operatore video.
Operatore video di tante cose, adesso poi un po' ce le racconterai, ma in particolare anche di molti campioni dello sport, in particolare dello sci. E oggi abbiamo un paio di sorprese per te, ma oggi vorrei che fosse una intervista celebrativa per ringraziarti di aver donato a tutti noi delle immagini spettacolari e di aver fatto di questa passione il tuo lavoro, perché poi alla fine questo è, no? È successo per te e non è che succeda per tutti, quindi evidentemente in quello che hai fatto c'era della qualità, ecco, perché non è che tutti... Ah sì... a me piace guidare, divento un pilota di Formula 1, no, non è così, insomma devi avere determinate qualità, no? Quindi in questo caso tu sei stato anche tu nel tuo lavoro un campione, ecco, nonostante tu abbia ripreso tanti campioni, però insomma poi lo racconteremo questo, ma ci racconti un po' com'è nata questa tua passione, perché comunque se tu vai in pensione oggi vuol dire che hai cominciato negli anni...
fine anni 70.
Ecco, in quel momento, immaginatevi, lo dico a chi ci ascolta, in quel momento la tecnologia non era come oggi, che è più semplice avere una telecamera ad altissime prestazioni, anche muoversi o alzare un drone, no? Si parla di un periodo di quello che è l'aspetto video delle riprese molto diverso da oggi. Quindi come è cominciato?
Allora, diciamo che appena terminati gli studi al Malignani, ho deciso di andare a lavorare su un ghiacciaio, tanto per fare il diverso, e anche perché mi piaceva la montagna e volevo rimanere su in quota, diciamo 3.200 in questo caso, sempre. E in combinazione, in quegli anni in Valsenale si allenavano squadre che andavano dall'Italia alla Svezia. C'era Ingemar Stenmark, c'era Paolo De Chiesa, anche sì, c'era sì. Piero Gross, c'erano un po' tutti. E adesso e quindi guardando questi operatori che facevano il service, diciamo, con le squadre, vedevo spesso un allenatore che faceva questa ripresa con una telecamera arcaica, con un cavo che andava dentro allo zaino, e ho detto magari un giorno chiedo di poter intraprendere questo nuovo lavoro per lasciare invece gli impianti da sci e i gatti delle nevi. E infatti qualche anno dopo, diciamo, sono riuscito a beccare la persona giusta che mi ha dato l'attrezzatura, e saltuariamente facevo tra i ganci dello ski lift e i gatti, facevo queste riprese a personaggi come Ingemar Stenmark per la federazione, quindi non avevo ancora investito niente, diciamo, sulla telecamera.
E questo è proprio l'inizio,
sì.
Vediamo se proprio dagli inizi, cioè la prima delle due sorprese di oggi per te, Roberto, perché abbiamo al telefono insomma, un personaggio che entrambi in realtà hanno bisogno di poche presentazioni. Lo presento e basta, perché la sua voce sicuramente la riconoscete, la riconoscerete subito, ma anche le sue gesta sportive sicuramente le ricorderete. Buongiorno a Paolo De Chiesa, buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere collegato con noi.
Ciao Paolo.
Stiamo facendo un tributo, perché se lo merita, anche se lui è sempre molto, molto timido e molto anche modesto, ma in realtà è una persona che ha dato tantissimo a questo sport e anche a voi alla fine.
Sì, come stai te intanto?
Bene, 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 grazie Paolo, grazie.
Allora hai appeso la telecamera al chiodo, come
no,
si dice?
No.
No, quella non credo.
Mi metto a posto la schiena bene e poi ritorno.
Beh, sono stati... Beh, io ho conosciuto Tex negli anni quando correvo, eccetera, in quegli anni là, esattamente il periodo... Sì, ricordo il periodo, ma esattamente gli anni, il numero di anni non ricordo, perché ne sono passati tanti, 40 e più. Quando correvo in Coppa del Mondo, gli ultimi anni, appunto, c'era Bob che ci faceva questi video, era un precursore dei tempi moderni, perché i suoi video erano preziosissimi, la sera ce li rivedevamo, si discuteva di tecnica, eccetera eccetera, però poi alla fine Bob era diventato un amico, uno di noi, uno della famiglia, uno della squadra, cioè era una persona imprescindibile, quindi era un sostegno anche non soltanto durante gli allenamenti, una compagnia, era proprio un sostegno anche durante le gare, perché comunque già solo vederlo ti confortava, la parola giusta, il momento giusto prima della gara o di conforto dopo la gara se le cose non erano andate troppo bene.
Troppo Paolo.
È vero, no?
Beh, sì, stati anni.
Tante risate, anche
sì,
tanti scherzi, perché Bob eri sempre incline allo scherzo, alla battuta, e alleggeriva, diciamo, tutto questo alleggeriva un po' la situazione, no? Perché quando si fanno questi collegiali, questi allenamenti,
c'è sempre tensione,
alla fine,
sì.
No, ci vuole anche un po' di leggerezza.
Ecco Paolo, posso chiederti Paolo, l'importanza di avere, no, una persona come Roberto. Tu lo chiami Bob, mi piace questa cosa, noi qua lo conosciamo tutti, sì, come Tex, no?
Ecco. Bobo Tex, per noi era Bobo,
sì,
Tex,
sì, sì. Che riusciva a fare delle riprese per aiutarvi anche a migliorare, perché le riprese durante le gare, ok, c'era TV, però le riprese anche durante gli allenamenti, era lì che uno poi vedeva magari nella curva difficile, nel passaggio difficile, come migliorare, come aumentare il suo livello,
certo.
No?
Certo, era fondamentale tutta quella parte lì, perché poi c'era lo slow motion, quindi si vedeva, si vivisezionava il video in slow, rallentatore, eccetera, rallenti, una volta si diceva rallenti, e quindi per noi era di un'importanza fondamentale poterci rivedere, perché sai, tante cose tu pensi di farle in un certo modo e soltanto rivedendoti con queste riprese molto accurate, no? Rivedendoti invece capisci tocchi con mano cosa c'è da rimediare, come stai effettivamente sciando, no?
Certo. Ti ricordi che la telecamera era una telecamera senza contenuti interni, diciamo, come schede, figurarsi schede, neanche cassette, ma andava con un cavo, andava nello zaino dove c'era un altro registratore, e quindi per spostare tutta sta roba qua avevo uno zainone grandissimo.
È vero, perché sì, adesso vai con le telecamere, cioè, adesso queste cose si fanno con delle telecamerine che tieni in mano, cioè,
sì.
Allora era un'attrezzatura ingombrante, pesante,
sì,
con
sì,
sto zainone, mi ricordo Bob che passava su ste seggiovie schidite con sto carico sulla schiena come se fosse un mulo, e avanti.
Grazie.
Poi era un periodo anche di pionieri di questo lavoro, no? E questo anche perché oggi uno è abituato a vedere tutto in tutti gli angoli,
certo,
sette inquadrature,
certo,
della stessa curva, ma all'epoca non era così.
No, come dicevo prima, è stato un pioniere lui, no? In questo senso, almeno nel nostro mondo sicuramente. Sì, non c'era niente di tutto quello che vediamo oggi. Era un altro mondo,
sì, sì, sì. Cioè adesso
quindi...
è quasi più bello vedere in TV che andare sul posto a vedersi la gara, dicevo.
Sì, no, hai ragione Bob, no, adesso la televisione fa delle cose talmente incredibili che dal vivo non puoi assaporare, no, goderti come davanti allo schermo. Adesso ci sono, esatto, poi questi droni, pensa, a me piace, a molti non piacciono magari così tanti droni, a me invece piacciono tantissimo. Perché ti danno veramente la sensazione di essere sullo sci dell'atleta e soprattutto di renderti conto, la possibilità ti danno di renderti conto della velocità effettiva, no? Che se no si perdono, come vedi la Formula 1 con le prese normali sembrano fermi, invece è lo sci più o meno così, no? O anche la ripidità, esatto. Invece col drone tu vedi il ripido, vedi la velocità e vedi cosa fanno questi, cioè delle cose pazzesche,
incredibile,
quindi
sì.
Diciamo che adesso siamo arrivati a livelli proprio stratosferici.
Però in qualche maniera si è partiti, ecco, in quella partenza uno di questi era proprio l'occhio di Tex che riprendeva e che consegnava poi esatto. Queste cassette, ecco, che venivano esaminate al frame.
C'era proprio la cassetta, sì. Eccetera. Quindi vabbè, allora cosa posso dire, Bob? In bocca al lupo,
grazie.
E tanti auguri per questa nuova vita.
Grazie.
Da pensionato di lusso,
non a sono presto.
Pensionato, non ti immagino tanto fermo davanti a una televisione in salotto con le pantofole nei piedi.
No,
però non credo.
No. Alla prossima, grazie.
Grazie Paolo, grazie De Chiesa.
Grazie. Grazie, grazie Paolo.
Grazie, a presto.
Il contatto, ciao.
Grazie. Insomma, un bel regalo anche questo, un bel regalo, insomma, allora diciamo Tex, non dico timido, perché comunque nel suo lavoro, il suo percorso lo ha sempre fatto, eccetera, no? Però è difficile autocelebrarsi, è normale, insomma, no? Quindi oggi ho il piacere di averti qui perché così grazie. Puoi raccontare, perché sì. Tantissimi hanno visto le tue immagini, ma non possono immaginare chi c'è poi dietro, no?
Esatto.
Ci stavi raccontando il periodo in cui arrivavano anche dei sacrifici. Quando parlo di sacrifici intendo proprio dei sacrifici economici, anche per acquistare la tua attrezzatura,
sì,
la prima tua attrezzatura.
Finché ho lavorato con la Fisi, riprendevo con la loro telecamera, con la telecamera data in dotazione dalla federazione, non mi preoccupava il fatto del costo di una telecamera, però poi quando decisi nell'89 di frequentare Telemonte Carlo, che faceva le riprese ad Alberto e a tanti altri, ho visto quanto costava l'attrezzatura professionale, che si chiamava Betacam SP, una telecamera di 12 kg più le batterie, che a parte i 12 kg costava 120 milioni di lire, e quindi è stato, ho dovuto pensarci molto prima di fare un passo del genere, perché poi ci voleva anche il sistema di montaggio per poter,
no, ti sento bene.
Per poter diciamo collegare le scene, e quindi altri soldi, ed era un appartamento praticamente dei tempi, però insomma il lavoro ormai mi ero collegato, mi dava fiducia e ho provato a rischiare anche un po'.
Beh, è rischiato ma è andata bene.
Sì.
È andata bene, e di certo questa attrezzatura che poi tu hai acquistato, ecco, negli anni ha permesso di aumentare a te stesso poi la qualità di quello che andavi a fare.
Sì,
no?
Sì, infatti rispetto alle telecamere che si usavano sui ghiacciai con le federazioni, la qualità era tutta un'altra. E poi diciamo che dalla fine degli anni, dalla metà degli anni 80, scusate, degli anni 90, con l'arrivo dello sci carving, c'è stato molto fermento nell'ambito dello sci e delle federazioni, proprio dei maestri di sci, e quindi lì ho avuto un bel po' di lavoro grazie a questo nuovo attrezzo shankrato.
Però un bel po' di lavoro te l'ha dato anche il signore che stiamo per presentare adesso. Veramente sì. Lui non ha bisogno di presentazioni, ma tu sei stato proprio il suo operatore video per tantissimo tempo. Lo hai visto quando era un ragazzetto.
Sì, sì, sì.
E poi è diventato il campione che ha battuto ogni record, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Sono un po' emozionato, ti dico la verità, a presentarlo. Ecco.
Ciao Bert.
Buongiorno ad Alberto Tomba. Ciao Alberto.
Ciao a tutti, ciao Tex, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Alberto, grazie.
Ma quanto bene gli vuoi a Tex? D'altronde come si può? Non si può volergli bene?
a quando in quel viaggio mi guidò lui, perché io avevo 15 anni e andammo alle Desalpe sul ghiacciaio. Questo era giugno-luglio 82.
Sì, alle Desalpe, ti ricordi?
Sì. Dai tempi, dei ricordi fino a pochi anni fa, che mi mandava anche dei filmati vecchi di passato, commoventi, quando, perché io era l'unico che potevo far entrare anche in Coppa del Mondo a farmi delle riprese in privato, si può dire, a differenza di tanti altri che non mi fidavo tanto.
Grazie.
Ma Alberto, quanto ti ha aiutato a migliorare Tex?
Adesso, in quegli anni là, poi c'è stato un attimo con Gustavo, mi ricordo quando cominciai nell'89, lui non è che era venuto un po' con la squadra quando ero ancora con loro, Robby, ti ricordi?
Sì, nell'89 io poi mi sono messo freelance e quindi ho lasciato la Fisi e ci vedevamo ogni tanto nelle gare, ecco.
Quindi con la squadra, sì, dei bei ricordi che giravamo di tutto il mondo, poi anche non solo delle gare, allenamenti, ma le riprese che faceva lui di tutte le città, i posti, le stazioni invernali. Bravo, grande Tex, ma ti ha caricato.
Grazie Alberto.
Mi ha caricato, sì.
Come lo vedi in pensione adesso, Alberto?
Fra poco ci arrivo anch'io. lo vedo bene, dai, perché ha girato, sì, un po' di riposo. Adesso gli ho mandato quel filmato per il matrimonio adesso poco tempo fa, quindi ci dobbiamo trovare, o vieni giù te o vengo su io, dobbiamo per forza fare qualcosa, pranzo, una cena assieme, dai.
Volentierissimo, Alberto.
Beh, è bellissimo vedere il rapporto, nonostante siano passati un po' di anni, ecco che poi rimane, no? Il rapporto con le persone, il rapporto con, cioè, quanta gente conosci tu, Alberto, tantissimo, però ti ricordi di Roberto, che per noi è un grande orgoglio, sai, per noi friulani, per noi carnici, è veramente un grande orgoglio lui.
Sì, perché poi quando arrivavo lì mi ricordo che passavo da Udine per andare a Carviso, a Crinscagora, e era già...
E ci vedevamo.
Sì, era già bello, e una persona, un ragazzo, poi lo conoscete, umile per bene, con esperienza, che dire, adesso passa parola a Tex, a quei giovani,
Sì, mi raccomando. Sì. Beh, c'è mio figlio adesso che si è specializzato col drone, quindi
che è bravo,
continua,
sì,
dai.
È bravo, sì. Alberto, grazie mille per essere stato con noi.
Dai, grazie Alberto.
A presto,
ciao Alberto.
Ciao,
presto.
Boh, ma che personaggi che conosci, però, che hai conosciuto in questi anni. Ma è bello sentire come parlano, quanto ti vogliono bene da come parlano di te.
Grazie,
ecco.
Sì.
Questo vuol dire di aver fatto bene nella tua vita, insomma, no?
Beh, insomma, ci siamo visti anche per molti anni, quindi è stato un piacere.
Anche perché poi tu avevi l'accesso, lo stava un po' spiegando Alberto Tomba prima, tu hai avuto accesso a determinate zone, no?
Grazie.
Che erano strachiuse al pubblico normale.
Esatto, grazie a lui. C'entravo come fossi suo fratello, e quindi è stato un vantaggio anche dal punto di vista delle riprese, poi... per le gare di Coppa del Mondo in generale.
Certo, allora, tu hai collaborato tanto con la Fisi, hai collaborato tanto con la nazionale svizzera,
sì,
no? E hai fatto delle
con la Federazione Svizzera,
ecco, la Federazione,
sì,
Svizzera, delle collaborazioni internazionali che ti hanno permesso anche di girare il mondo. Dove sei stato? Il posto più lontano, o il posto che ti ha colpito di più?
Dal Giappone a Lake Tahoe, California, però sempre ambienti di sci, di neve, diciamo. Mm-hmm. Era difficile, diciamo, andare dalla, ecco, in Argentina potevi fare tappa a Rio perché c'era l'attraversamento dell'Atlantico, quindi oppure anche in Cile, però solitamente d'inverno eri condannato alla neve, al freddo, insomma,
neve e freddo. Tra l'altro, ora, tra le righe, no, è passata anche, questi tuoi problemi alla schiena arrivano anche dal trasporto per decenni di attrezzature che oggi sono molto più leggere, anche, tra l'altro, ma che all'epoca erano, insomma, anche
era un peso da portarsi dietro,
il peso camminando sulla neve, che non è che sì, è come camminare sulle piastrelle,
sì,
no? La neve
ha le sue... era un oggetto, un'attrezzatura che non, assolutamente non doveva cadere sul ghiaccio, e quindi una tensione in più,
certo,
sicuramente per la postura. Per
e il giorno tutto. Dopo si ripartiva.
Ma sì, ma non sentivi niente. Era bello. Poi ma anche questa... il freddo lo sopportavo molto di più.
Certo, poi
adesso non...
Però ecco, io sottolineo queste cose perché è, credetemi, è tantissimo la passione che ti tiene sulla corda, sì, su sì, queste sì, cose. Perché al di là del fatto che è il tuo lavoro, però ti piace da matti quello che stai facendo.
Esatto.
E
sì,
quindi
non ti pesa niente.
Sì, il sacrificio, l'ora tarda o la levataccia presto al mattino lo sopporti perché è il tuo lavoro, ma è la tua passione.
Sì, esatto. Esatto, brava.
E questo ti tiene vivo. Ecco, magari la notte dormi quell'ora in meno perché sai che il giorno dopo devi fare,
sì,
quella cosa là.
Ci pensi.
Che ti piace, però devi farla ed è un impegno, no?
Sì,
perché
sì,
tu ti sei sentito, cioè, allora è anche una bella responsabilità, no? Essere quello che fa le riprese, perché tu riesci a generare o meno un'immagine, no? Una ripresa di un momento che se in quel momento lì tu scivolavi. Esatto. E non c'era, non c'era.
Ma è capitato comunque,
Beh,
purtroppo è capitato.
Tra i tanti può essere.
In Svizzera, cioè... ho dovuto tornare a casa dalla Svizzera, ma più che altro tutto il gruppo di maestri che erano lì pronti per essere ripresi, mm-hmm, e ho fatto un bellissimo volo sul ghiaccio e si è praticamente compressa la parte posteriore della telecamera e lì, buonanotte Burattini, siamo andati tutti a casa. Colpa mia, però.
Però si vede anche oggi, no? Oggi, vabbè, forse oggi è tutto più semplice perché sono tante le telecamere che inquadrano determinate cose, non parlo solamente di sport, no? Quindi se non è una che riprende una cosa, la riprende l'altra,
sì,
incrociano tante volte le immagini ai più punti di vista, no? Ma all'epoca no, quindi ci sono. Ognuno di noi può pensare a delle immagini iconiche nella storia dell'uomo, il momento in cui, lo so, dico, lo sparo a Kennedy, queste cose qua, lo sparo al Papa, sono frame, sono secondi, frazioni di secondi, che se non venivano riprese non c'erano.
Esatto,
cioè chi ha fatto,
sì,
quel tipo di riprese lì con degli obiettivi dedicati, con il soggetto messo a fuoco, perché se tu riprendevi tomba ma veniva tutto mosso, ecco che l'immagine gli serviva un pochino meno, no?
Sì.
Ecco perché non riusciva a capire come era messo.
Fortunatamente stava abbastanza bene,
vedi?
In spalla.
E quindi ecco un impegno così. Poi andavi anche a festeggiare con loro, immagino.
Ma sì, poi con Alberto un bicchiere di rosso lo devi bere.
Ok.
Sì.
E quindi un po' tutti te l'hanno detto, dai, siamo in chiusura, Roberto. E quindi adesso cosa farai? Hai proprio appeso la telecamera o qualcosina?
Ma no, prima di rientrare nel mondo dello sci e di fare anche riprese di ambiente, oltre che agli sport invernali in genere, perché ho fatto anche per il fondo, per lo snowboard, per il Telemark, anche per la federazione, ho fatto dei libri a cui sono stati abbinati i video e quindi ho frequentato un po' tutti gli ambienti anche degli sci stretti e farò anche un bel po' di lavoro a casa con le conversioni video e siccome c'è molta gente che mi chiede hai la possibilità di fare i file dal VHS, dall'HI8?
Sì, te l'ho chiesto anch'io, perché a chi chiedi queste cose effettivamente? A chi ha quel tipo di strumenti?
C'è un convertitore che trasforma tutti
i formati in digitale.
Analogici in digitale. Quindi...
Perché ce n'era un po' in effetti di formati diversi, no?
Sì, il mini DV, poi c'era l'HI8 che era della Sony, sia parte il VHS, e poi tutte le cassette beta che ci sono in Rai o che ho anch'io a casa sono una testimonianza di quei tempi e va bene convertirle, insomma.
Allora, io ti ho detto che volevo chiuderla, però ho ancora due cose da chiederti, oggi sono veramente assetato di conoscenza nei tuoi confronti, voglio sapere il lavoro di una volta, no, soprattutto perché oggi noi siamo abituati, no, a fare magari, ad avere in generale un file, devi mandarlo a Sydney in Australia, sì, fai un click e lo mandi,
sì.
Ma una volta quando tu andavi a fare una ripresa e dovevi portarlo alla RAI, cosa facevi? Cioè, materialmente, fisicamente, cosa succedeva? Finivi l'evento, insomma, le tue riprese e...
Sì, dipende se era per... se me l'aveva chiesto la RAI o se era per un... diciamo un archivio da dover montare in fase di montaggio successivamente.
Giusto. Quindi poteva succedere o che tu andavi nella tua postazione di montaggio e facevi il montaggio richiesto. Esatto. Oppure lo portavi nella sede.
Sì,
che
e
ti
quindi
ha chiesto,
ma dovevi andare anche abbastanza veloce prima del, chiamiamolo, TGR, e quindi dalla pista da sci dovevi correre, e ho preso anche multe, ma correre fino alla redazione regionale, oppure anche sono stato anche a Bolzano che mi hanno chiesto di fare il biathlon a Anterselva, e quindi anche lì correre verso Bolzano per portare queste riprese, o anche lo snowboard cross e lo ski cross, anche quello fatto in Valpusteria a San Candido, e da lì è lunghetta fino a Bolzano, quindi,
Sì, anche perché insomma poi vuoi arrivarci subito perché sai che ti stanno aspettando, e
sì,
lì aspettavano materialmente una cassetta.
Sì, sì.
Ecco.
Comunque.
Quindi sì,
oggi con WeTransfer o Swiss Transfer.
O Swiss Transfer, che ti sarà più simpatico.
Sì, più simpatico.
Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo, perché un po' riguarda anche il nostro ambiente qui della radio, è importante in fase di montaggio anche, e io ho visto molti montaggi tuoi, anche la parte musicale, perché devi capire che musica ci sta in quel tipo di riprese, in quel,
esatto,
tipo di ambiente, eccetera.
Sì.
No? Quindi tu anche qui hai fatto da autodidatta, hai guardato qualcuno, come funziona? Come hai fatto?
Adesso è molto più semplice, diciamo, scaricare dei brani che stanno bene con certe situazioni. Per esempio, potrebbe essere, adesso che abbiamo appena avuto le Olimpiadi, dei brani abbastanza diciamo da
epici,
ecco, da cerimonia,
sì, sì,
così. Mentre poi per il un servizio, per esempio, che ho fatto adesso per Elisa Vittozzi e anche per Graz di Sappadini, ho scelto delle musiche, diciamo, molto recenti, con ritmo, per esaltare, diciamo, il gesto tecnico, e montando tutte le sequenze sul ritmo, ecco, come si fa di solito.
A tempo, magari, sullo stacco.
A tempo, sì, sì, sì.
Certo, certo. Insomma, un mondo che a me affascina molto, ma perché non vedi, no, quello che succede, perché è un backstage continuo, no? Ecco, la TV ti ha fatto vedere in questi anni solo quello che era la ripresa, magari erano 40 secondi importantissimi, ma erano quelli,
sì.
E tutto il dietro del lavoro è un lavoro fatto di sacrifici.
Non sai che c'è tanto lavoro dietro, non se l'aspetta.
Che tante volte adesso, poi soprattutto oggi nel mondo d'oggi, che le parti video sono molto veloci, no? E quindi tu magari fai un montaggio di 42 secondi, dici che sarà, e no, ma per fare 42 secondi ho girato 3
con
ore magari.
Con 50 giga di girato.
Sì, esatto.
Sì.
Allora, Roberto, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Complimenti per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare, evidentemente, a tempo perso, insomma, ecco, per passione.
Sì, sì.
E sono stato veramente contento di averti qui.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie.
Tanto noi ci incroceremo nei nostri,
sì,
vari eventi.
Certamente.
Ciao, Roberto.
E un saluto a tutti.